libertà di rete che si stanno sempre più stringendo, e il nostro contributo mira a fare una presentazione di quali sono gli strumenti che ci permettono di sottrarci a questo controllo, visto che comunque nutriamo poca fiducia sulle forme di tutela più istituzionali. Il nostro approccio è quello della difesa a livello individuale, ossia esistono degli strumenti che permettono di sottrarsi a questo controllo e quindi cosa buona e giusta utilizzarli e saperli utilizzare bene, perché non c'è niente di peggio di un falso senso di sicurezza, come mi è capitato a volte di vedere in persone che magari si registravano alla casella di posta su Hotmail dicendo tanto nessuno scoprirà mai chi sono perché gli do i dati falsi, cosa che è assolutamente falsa. Quello che ci interessava sapere era qual era il vostro livello, nel senso se dobbiamo fare un seminario un po' approfondito o se dobbiamo partire dal principio, ossia da cos'è GPG, cos'è un remailer, cosa fa un remailer. Quindi la domanda è: quanti di voi hanno mai usato GPG e o un remailer? Tantini. Che si fa? Siete al 50%. Si fa mezzo e mezzo. Si fa un po' approfondito e un po' no. Allora, cominciamo da GPG. GPG e non PGP. GPG cos'è? Allora, io adesso parlerò intanto, facciamo un riassunto generale. Prima parte GPG e remailer, seconda parte steganografia per sistemi encriptati. Allora, GPG è uno strumento che serve per garantirsi la privacy. Un remailer invece è uno strumento... Un remailer invece è uno strumento che serve a garantirsi l'anonimato. Utilizzare assieme remailer e GPG ci porta a garantirci privacy e anonimato con un ottimo livello di sicurezza. Allora, perché GPG e non PGP? Molto brevemente, perché GPG e GPL e PGP no. Fanno praticamente la stessa cosa. PGP è stato inventato prima, Philip Zimmerman ha avuto le sue grane legali per aver fatto questo software, che è un programma di crittografia a chiave pubblica, così come GPG. A chiave pubblica significa che il vostro programma genera una chiave pubblica e una chiave privata. La chiave privata è una chiave che deve sempre rimanere nascosta e ce l'avete solo voi. La chiave pubblica invece è una chiave che viene distribuita agli altri in modo che possano usarla per mandarvi dei messaggi. Il meccanismo funziona in questo modo. La crittografia convenzionale era: io cripto un messaggio con una password, un'altra persona decripta quel messaggio con la stessa password, e il problema è passarsi la password senza che questa venga intercettata. Il meccanismo di crittografia a chiave pubblica risolve questo problema, nel senso che io do in giro la mia chiave pubblica e gli altri useranno questa per criptare il mio messaggio, e l'unico che potrà decriptarlo sono io con la mia chiave privata. Giusto per farvi vedere un attimo cos'è GPG e quante opzioni ha. Dov'è il meno? Allora, ci si vede? Allora, con GPG si possono fare due cose: firmare i messaggi e criptare i messaggi. Quando voi criptate un messaggio, il messaggio sarà decifrabile solo dal destinatario o dai destinatari, che possono essere più di uno. La firma serve invece a autenticare che un certo messaggio proviene da voi. Questo ha vantaggi e svantaggi, nel senso che se firmate un messaggio, questo è vero che autentica che siete stati voi a mandarlo, e autentica che siete stati voi a mandarlo, anche nel senso negativo del termine, nel senso che se arriva un messaggio criptato e firmato e questo viene in qualche modo scoperto, se c'è la vostra firma sopra, quello è il vostro messaggio, non ci sono santi che tengano, e l'avete sicuramente scritto voi. GPG si usa. Quanti di voi usano Linux e quanti Windows? Linux, manina? Perfetto. Allora, comunque, quasi tutti i programmi di posta, quantomeno i migliori programmi di posta, sotto Linux hanno un supporto per GPG diretto. Ce l'ha Kmail, ce l'ha Silphid, ce l'ha XFmail, e ce l'hanno quasi tutti i nuovi client che escono adesso. Sotto Windows non ce l'ha Outlook, ovviamente, non ce l'ha neanche Eudora ufficialmente, ce l'ha Pegasus. Allora, per Outlook e Eudora ci sono dei plugin che purtroppo a volte non sono perfetti. Il plugin che era distribuito con PGP 6.5, tra l'altro c'è il plugin per PGP per Eudora, non so se c'è anche per GPG, quantomeno io non l'ho mai provato. Comunque il plugin distribuito con la versione ufficiale di PGP di Eudora nella versione 6.58 di PGP era buggato in modo incredibile, quindi io tenderei a non usare mai un plugin, ma piuttosto usare GPG la linea di comando. Lo so che è scomodo, lo so che è tanto brutto a vedersi, però è il modo più sicuro per usarlo. Il programma di posta che secondo me offre il miglior supporto per GPG è Mut sotto Linux, perché non usa un plugin, non usa un dove ce l'ho? Usa un file di configurazione che viene incluso nella configurazione di Mut e che lega praticamente delle combinazioni di tasti e delle funzioni di GPG direttamente. Questo file è il gpg.rc, che è compreso, viene distribuito con Mut, e nel file di configurazione di Mut basta fare un source, il file di configurazione di Mut che sarà appunto mut.rc, basta fare un source questo file e avrete il supporto di GPG integrato dentro Mut. Questo vi permette di criptare, firmare, decriptare i messaggi in modo molto molto semplice. Mi sembra che avevo un disegnino da qualche parte, eccolo qua. Quando siete in questa schermata e state per mandare il messaggio, se premete P vi comparirà un menu qui sotto che vi dice: se schiacciate E il messaggio sarà criptato per il destinatario, se schiacciate S sarà firmato, se schiacciate A sarà criptato e firmato. Se avete sbagliato qualcosa schiacciate F e io mi dimentico di tutto. Ovviamente se criptate non vi verrà chiesta nessuna password, se firmate sì. La password serve solo per decriptare e o firmare quando si, quindi decriptare quando si riceve un messaggio e firmare quando si spedisce un messaggio. Cosa altro dire? Con Mut si può impostare, ad esempio, ci sono varie opzioni per cui si può dirgli di firmare tutti i messaggi in uscita in automatico, si può dirgli di criptare tutti i messaggi a cui rispondiamo e in cui il messaggio originario era criptato e o firmato, e un altro paio comunque di poca importanza. Cos'altro dire di GPG? Beh, se l'avete usato già quasi tutti, poco altro direi. Qualcuno lo usa e ha avuto problemi di qualche tipo? No, allora no. Allora passerei subito al client del remailer, che è un po' più interessante. Allora, sotto Linux esiste un solo client per i remailer. Sotto Windows ne esistono almeno tre e sono Jack B. Nimble, Private Idaho e Quicksilver. Funzionano tutti e tre abbastanza bene, sono due hanno i sorgenti, tutti e tre hanno i sorgenti, alcuni hanno una licenza un po' particolare, però vabbè, in linea generale funzionano. Sotto Linux esiste solo questo client, che è il remailer stesso, ossia voi vi scaricate i sorgenti del remailer e lo compilate, vi farà una domanda all'inizio, vi dite, che vi chiede: volete installare il remailer? Voi gli dite no, e lui installa solo il client, che è questo. Con il client gestite sia i name server, che non saranno trattati qui perché sennò scuoriamo col tempo, sia il remailer normale. Ha un'interfaccia in NCursys semplicissima. Vi dico subito che avrete problemi a compilarlo se avete Debian o Red Hat, perché sia Debian che Red Hat, nella versione di OpenSSL che è distribuita con Debian, non include il supporto per IDEA, perché è un algoritmo brevettato in cui il brevetto è ancora valido, e quindi dovrete scaricarvi sorgenti di OpenSSL che comprendono IDEA e compilare con quelli. Non è un'operazione complicata, dopo ve la faccio vedere comunque semmai. Il funzionamento è semplicissimo: M per spedire un messaggio a un indirizzo qualunque. Potete scegliere se criptare il messaggio per il destinatario, oltre a farlo passare attraverso una catena di remailer. Scegliere quale catena di remailer usare. Lui sa quali sono i remailer disponibili se voi usate, se voi vi scaricate le statistiche. È ovvio che se usate i remailer dovete sempre avere un file delle statistiche molto aggiornato. Al momento ci sono più o meno un 30-40 remailer attivi. Di questi, come si vede in questa schermata, una dozzina, una quindicina hanno delle statistiche che sono attorno al 100%, e poi via via scalare. È buona norma non usare un remailer che abbia una statistica di, in pratica quel numero che c'è sulla terza colonna è un indica l'affidabilità del remailer, ossia quanto il remailer è attivo. I remailer si scambiano dei ping in continuazione. Quando un remailer non risponde al ping, la statistica si abbassa, e quindi è un segnale di mancata stabilità del remailer, diciamo. Scegliete quali usare. Potete usare una catena di quanti remailer volete. L'ideale è usare, diciamo, almeno 3 remailer, non di più e non di meno, soprattutto non di meno, a meno che vi fidate di un remailer in particolare. Dovete stare attenti perché alcuni remailer, come ecco questo Dismix, l'ultimo, vi compare intermediate lì sotto. Vuol dire che è un remailer middleman, ossia può mandare posta solo ad un altro remailer e non ad un utente finale. Quindi non potete usarlo come ultimo anello di una catena di remailer. Una volta scelta la catena, editate il messaggio, scrivete quello che dovete scrivere. E potete decryptarlo o meno e lo inviate. Qua gli dico di no perché sennò non ho la chiave. Ok, il numero che c'era su in alto adesso è diventato 2. Ci sono 2 messaggi nel pool. Il client del Mixmaster mette i messaggi in uscita in una directory e poi dovrete dirgli voi di mandarli. Qui ovviamente non uscirà niente perché non abbiamo la rete. No, li ha mandati. Vabbè, buono. Cos'altro dire sui remailer? È possibile usare i remailer anche per postare sui newsgroup, che è una funzione parecchio comoda. Purtroppo non è implementato nel client del remailer Mixmaster. Non si sente. Che ore sono? Così mi regolo. Facciamo domande, prima cosa, e o chiarimenti. Nessuno, incredibile. Hanno capito tutto? Non ci credo. Che altro dire? Vi dico solo una cosa: potete trovare la documentazione per utilizzare sia il mute con il remailer, che il remailer da solo, che il client del remailer da solo. Ah, tra l'altro, non ho spiegato questa cosa di Moot con remailer. Moot, oltre a supportare GPG, supporta direttamente anche il remailer, però bisogna ricompilarlo. Una volta installato il client del remailer, basta dirgli, quando, quando si fa la compilazione, basta dirgli configure meno meno with mixmaster uguale percorso del mixmaster, e nel momento in cui spedite, nel momento in cui state per spedire il messaggio, come avviene con GPG, che schiacciando P vi chiede se volete criptare o meno, schiacciando M vi chiede quale catena di remailer volete utilizzare. Quindi direttamente con Moot io mi trovo benissimo, perché riesco a usare sia GPG, sia i remailer, sia i NIM, utilizzando un programma di posta solo praticamente, cosa che sotto Windows non avviene, e sotto Linux non avveniva fino all'anno scorso praticamente. Allora, questa documentazione invece per compilare il mixmaster, per utilizzare mixmaster con Moot, per usare GPG con Moot, la trovate su www.autistici.org/facomatic. Se non avete domande, magari passiamo a steganografia e file system criptati e poi vediamo dopo la fine se vi viene in mente qualcosa da chiedere.
Adesso io vi parlerò un po' di file system cifrati, di steganografia, partendo da quest'ultimi. Beh, innanzitutto, figo, che culo che so. Non vale, è un boicottaggio politico. Vabbè, comunque, vabbè, mi scuso in anticipo perché purtroppo non ho avuto molto tempo per preparare la cosa e quindi non so bene cosa verrà fuori. Essenzialmente perché la casa dove sto a Firenze ci hanno detto ieri che verrà sgomberata nel giro di un mese e quindi mi girano parecchi coglioni, ho avuto altre cose da fare. Comunque, allora io partirei da spiegarvi un po' cos'è questo sito, sul quale ho messo più o meno le cose che dirò e la documentazione relativa. Ve lo spiego un po' benino perché siccome non so quanto riuscirò a trattare di tutte queste cose avendo soltanto 40 minuti, comunque la documentazione è quasi tutta tradotta in italiano e quindi potete poi guardarvela da soli. Allora, questo qua è un sito che esiste da una cifra di tempo ma nessuno ha mai utilizzato, fino a un paio di mesi fa. Quando ci siamo ripigliati abbiamo detto facciamone qualcosa. Allora, dovrebbe essere un sito che si occupa del controllo in linea generale dalla parte di chi subisce, cioè la sorveglianza dalla parte di sorvegliati. Cioè, questo sito dovrebbe essere un sito che si occupa del controllo e della sorveglianza dalla parte dei sorvegliati, cioè di chi è controllato, e quindi si occupa anche di mezzi per cercare di contrastare questo controllo crescente. Nello specifico adesso mancano moltissime sezioni, le uniche due che siamo riusciti ad attivare è stata la parte sulla telesorveglianza, che vuole essere un progetto per mappare le telecamere presenti in un tot di città, che è una cosa già fatta peraltro dal garante della privacy, nel senso che quello che facciamo noi è un'esemplificazione un po', diciamo, un po' anche un po' ridotta, nel senso che lui ha fatto un lavoro molto più preciso. E noi, avendo molto meno tempo, abbiamo riprovato a fare la stessa cosa, questo per rendere la dimensione del controllo, perché elencando tutte le telecamere, compresi i numeri civici e il tipo di telecamere, ci si rende conto che effettivamente ci sono zone che sono controllatissime. Esempio a Roma, a Roma Termini ci sono 109 telecamere ed è la zona più telesorvegliata d'Italia. Quindi tendenzialmente, se voi ad esempio andate nel posto che secondo voi è più telesorvegliato della vostra città, state lì nell'arco di 500 metri, calcolate quante telecamere ci sono, fate una proporzione e potreste creare, cioè farvi un'idea a campione di quanto funziona, di quanto è telesorvegliata la vostra città. Vabbè, però la parte di cui parleremo adesso non è questa, ma è la parte di strumenti digitali.